Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Torniamo alla nostra tavola male illuminata da una candela sgocciolante, avvicinandoci questa volta al derelitto Nodier, che se ne stava lì, un gomito accanto al piatto, maleducatamente, come un bambino punito, e dava proprio l'impressione di essere vicino a scoppiare in lacrime. Come Don Elmina aveva detto, sente tutto, egli uscì in questa esclamazione piuttosto svagata, se voleva riferirsi alla insensibilità di una certa damina. Beati i piccirilli, invece, cara Don Elmina, dei cardilli loro non sanno niente. Spiegatevi, Nodier, rispose Don Elmina, posando la forchetta con un velo di cipolla sull'orlo del piatto di ferro. Non vi lasciate andare alle fantasie. Sono cose che anche una damigella può sentire, si lagnò Nodier piuttosto vivacemente. Non c'è paura o scandalo in quello che dico, come non c'è nella luce del sole. E dunque? Lo interrogò Elmina, un po' impazientita, ma sorridendo. E dunque il cardillo vi ama, donna Elmina, disse l'infelice, piuttosto dolorosamente, abbassando il viso onesto e sciocco, dal solo punto di vista mondano, perché nel commercio a Napoli Alfonso si era rivelato un genio e poteva offrire a una sposa la vita più bella che una donna possa sognare, ma un genio non era nella conversazione. E, ciò detto, parve sul punto di alzarsi e nascondersi a precipizio da qualche parte. Donna Elmina, nell'udire questo che il cardillo si era dichiarato, aveva chiuso gli occhi, e ciò fu interpretato da Sassà come una stanchezza improvvisa causata dal terrore di quel personaggio. E aggiungiamo, senza commentarla, che una medesima interpretazione si era fatta luogo nella mente acuta e mordace del principe, il quale, fissando in modo particolare, come si trattasse di cosa che lui solo vedeva, la giovane vedova, soggiunse prontamente, con innegabile affetto. «Sì, lasciamo stare, sogno paure, Elmina carissima, e il passato insieme. Ecco, noi due siamo qui per aiutarvi a tornare a vivere, a uscire dalla tristezza e la solitudine, uscire dal dolore. Siamo qui per farvi una proposta che vorrete esaminare, senza fretta, con bontà. Sarebbe cosa gradita». «Senza fretta, con bontà», ripeté trassognata donna Elmina. «Sarebbe dunque un'opera di bene?» «Sì, senza dubbio. Buona, se non di bene», rispose un po' incerto, turbato Neville. «Una domanda di matrimonio. Alfonso Nodier vi offre la sua mano e la sua vita, Elmina carissima». La vedova non rispose subito. Anche lei, forse per un istintivo dominio di sé, dei propri dolori, o per un orgoglio che aveva in comune col principe, temeva le proprie emozioni e aveva per regola di non rispondere mai subito, come invece accadeva al principe per indignazione, a domande o anche semplici osservazioni, qualunque esse fossero, tanto più quando si trattava di domande gravi e di non troppo semplici osservazioni, di modo che l'eventuale affanno si calmasse ed ella potesse rispondere come solo dei banali suoni avesse udito, sorridendo. Ma così non fu, o non del tutto questa volta, perché dopo essere rimasta mezzo minuto a fissare e ripiegare il proprio tovagliolo, cosa da far pensare che per lei la cena e anche la vita fosse finita, e questo suggeriva l'idea che ella non volesse ascoltare altro sullo sgradito argomento, si alzò per andare a prendere qualcosa sulla credenza e, tornata a sedersi, rispose finalmente con aria di pace e banale contentezza: «Allora, signori miei, stavate dicendo? Stasera Sasà non mangia, pensa. E stavate dicendo? Abbiamo lasciato la frase a metà? No, era intera. E voi avete sentito benissimo», esclamò sottovoce Nodier, quasi piangendo. «Non lo nascondo, ho sentito e capito, ma qui ci sono due orecchie che intanto si sono allungate, e un altro poco cadono a terra. Sasà, figlia mia, va a vedere la Ferrantina se non dorme, o cerca nello stanzino, senza fare rumore, un'altra candela, e qui non ci si vede bene». Ora Sasà veramente scese dalla sedia, ma non andava. Non si muoveva. Sapeva che nella stanza accanto, stanzino per modo di dire, una dispensa vuota e abbandonata, c'era l'uccello di cui si parlava. Lo aveva sentito. Per questo sua madre era così gravemente emozionata, colpita. Si avvicinò perciò a lei e appoggiò la testa, in atto di sottomissione, muta fiducia e disperazione insieme, sul suo braccio piegato. «Va, va», le disse dopo un po' la madre. «Lilot» — era il nano con la penna di gallina, ed Elmina pensava che Sasà avesse paura di lui — «se n'è andato». Ma subito si dimenticò completamente della figlia, e, rivolta a Nodier, con voce fredda, ma dove un nodo di durezza andava crescendo e poi diminuendo, come una collera troppo grande verso la vita piuttosto che verso qualcuno in particolare la dominasse, aggiunse con lentezza, sforzandosi a un non lieto sorriso: «Signor Nodier, ci vediamo tanto spesso. E perché vi è venuto in mente solo stasera?» Guardò un momento, con una specie di stanchezza mortale, il principe, e subito distolse lo sguardo da lui, soggiungendo: «Non dico di no, non lo dico mai per principio. La marchesa Durante ve l'avrà anche detto, signor Nodier. Una vedova con una figlia riflette sempre su ogni proposta. Questa mi sembra utile a entrambi. La cosa che vi chiedo è solo un po' di tempo, qualche faccenda, nulla di speciale in ogni modo, da sistemare in vista di questo mutamento». «Tutto il tempo che volete, anche un anno», disse il disgraziato Nodier. Ora, a questo punto, Neville sapeva benissimo che ella lo odiava. Sentiva di averla ingiuriata presentando e appoggiando la seconda domanda di matrimonio, e non ne capiva il perché, o meglio, lo capiva. Ella lo considerava la causa di tutte le sue sventure. Solo la coscienza delle loro diverse situazioni e di quanto lui, Neville, aveva elargito alla famiglia del guantaio e lei, Elmina, aveva sprezzantemente sottratto e disperso in opere che, certo, erano di bene, ma si opponevano o lo negavano allo scopo da lui vagheggiato, renderla felice, e questo al fine di separare le loro storie, solo questa consapevolezza impediva o vietava alla crudele Elmina di rispondere nel modo più aperto e tagliente. Ma proprio perciò fu sicuro il principe che in seguito ella avrebbe accettato Nodier, proprio per pagare il suo debito con Neville, dato che altra cosa non aveva più a cuore che non dovergli riconoscenza in nulla. E il pensiero del di lei odio, che adesso gli era chiaro sarebbe solo cresciuto, lo impietrì. Tuttavia sperava sempre di sbagliarsi, e guardava con aria supplichevole, senza saperlo, ora la vedova, ora la sua piccola figlia. Sasà aveva finalmente accettato che sua madre la ignorasse, ma sembrava anche lei, come gli ospiti, irrigidita in un sentimento che era soprattutto in Sasà di paura degli spiriti e di avversione per il nano nascosto. «Va, va dunque a dormire, va da Ferrantina», le disse un tratto spazientita la madre, liberando il braccio dalla testina della damigella, e Neville ebbe la sensazione che una chimera di pietra avesse sbattuto nel sonno un'ala, per cui Sasà arretrò incespicando e quasi cascando, poi, incertamente, si diresse verso la porta scura dello stanzino, ma, giunta alla soglia, si fermò di nuovo, con aria di invocazione. «Apri, dunque!» le gridò quasi, ma del tutto calma, la voce della madre. Neville si rese conto, girandosi subitamente a quel sereno ma non amorevole comando, che in tutto quel tempo, dall'incontro sulla scalinatella, sotto la pioggia e durante la cena, se si voleva chiamarla così, fino all'ordine rivolto alle Dalmina di andare a cercare una candela, mai la figlia di Albert aveva pronunciato una sola parola. E nel medesimo istante in cui veniva colpito da questo pensiero del mutismo assoluto di Alessandrina, una più profonda commozione lo invase, in quanto la damina, proprio nell'atto di girare il pomo della porta, era arretrata e, non volgendosi completamente indietro per il terrore della madre, non riusciva però a nascondere quella pena sovrumana che afferra talvolta i fanciulli non amati davanti a un obbligo che non osano affrontare e però devono, e quindi li soffoca. In questo caso, alla buia dispensa da attraversare dopo tutti quegli accenni al terribile cardillo, si era aggiunta la rapida sortita, da detta porta della dispensa appena dischiusa, di una grossa farfalla nera che evidentemente si era postata dietro l'uscio in attesa di assalire Alessandrina. Con uno scatto, passando prima in basso, davanti al volto di Sasà e poi sollevandosi, l'oscura creatura era andata a sbattere in silenzio sul muro di fronte, ma all'altezza del soffitto, ed era un prodigio che in faccia non l'avesse ricevuta donna Elmina. Disgraziatamente fu chiaro per Sasà che quello era uno degli esseri appostati dietro la porta e precisamente colui le cui orecchie si erano allungate fino a terra. Per cui la faccia che ella mostrò all'appassionato amico di Elmina e poi al di lei pretendente fu di totale, avresti detto, panico e smarrimento, e portò le manine davanti alla bocca per soffocare, cosa che gli riuscì, un «Ah! Ah!» di straziato timore, che certo avrebbe fatto male a sua madre, in quanto la causa, ormai innegabile, era la creatura con le orecchie. Era l'atroce cardillo o il suo compare con la piuma che venivano a prenderla. Ma poi non resse, e piegandosi in due pietosamente, fece udire un sussurro, e questo era un triste «Lucadillo, Lucadillo, Lucadillo», cui seguì un quasi inaudibile, straziato nella sua debolezza mendace improvvisazione infantile o triste verità. Gli occhi irati, ben segretamente, ma irati e dolenti di sua madre, si volsero appena e, incontrando quelli di Nodier, espressero adesso una ironia affettuosa che esaltò il pretendente come una prova irrefutabile di fiducia, cui fece seguito una sorta di esortazione o comando, ugualmente affettuosa ma stanca. «Don Alphonse!» Mai se l'espressa così, era la prima volta. «Per favore, vedete voi cosa ha mia figlia? A me non mi sente». «Ha paura. Ha visto il cardillo, ma qui non ci sono cardilli, fece subito, alzandosi e correndo vicino a Sasà, il suo aspirante padre. E la sollevò tra le braccia, mentre Sasà continuava a gemere pietosamente il suo mendace. Essendosi poi il nodier, con la damina in braccio, accostato al tavolo dal lato di donna Elmina, quasi a mendicare una parola compassionevole per la signorina, la madre si mise a ridere, cosa che confortò in parte il signor nodier, mentre rattristò Neville, che disse con bontà, guardando la ridicola mano con l'anellino, «Signorina Dupré, non dovete avere paura, è semplicemente una palumella». Egli conosceva e ricordava molte espressioni napoletane, e questa parola sortì dunque un vero effetto consolatorio. «Paumella?» ripeté infatti con la voce ancora grossa di dolore la figlia dell'artista. «Sì, Paumella», rispose allegro Ingmar, «e stasera era tutta vestita di nero, ma domani mattina, figlia mia, la vedrai tutta vestita di rosa».
«Paumella, losa», ripeté con dolce stanchezza la signorina.
E dopo aver osato di cercare, levando il viso sparso di lacrime, la temuta apparizione sul muro in alto, e avendo scorto soltanto quella misera macchietta, tirò un gran sospiro, come usano i piccini oppressi da pensieri di spiriti nascosti negli armadi, e tornò a guardare Neville con quella espressione sognante che egli aveva già notato in lei, come lei stessa, Alessandrina Dupré, dimorasse in un armadio o in un sogno, e per la prima volta, ma egli non era sicuro che fosse un vero sorriso e non un riflesso vago involontario del suo, atteggiò l'angolo delle labbra a ciò che comunemente si crede un sorriso. Ed era forse una semplice accettazione di cose, forse un ascolto di suoni lontani e di pace. Il principe era commosso, ma seguendo con gli occhi la bimba, la testina ciondoloni sulla spalla di Alphonse, come già un'ora prima sulla spalla della madre, la sua commozione non era solo per lei. Riguardava la tremenda Elmina e il suo spirito di mortificazione, che era causa di tutto quel suo gelo interiore, di quel suo spazio interiore così vuoto e così abitato insieme da durezze quasi soprannaturali. Comprendeva che anche lì, sotto tanto comando e indifferenza, vi era dolore, solitudine, e avrebbe voluto aiutare, soccorrere. «Ve ne state lì?» lo riscosse la voce carezzevole e fresca adesso dell'antica ammirata, voce percorsa tuttavia da un'odiosa ironia. «Ve ne state lì, tutto impietosito e turbato, come se foste il padre della signorina. Invece il padre sarà Nodier», concluse serenamente. «Vous l'avez donc accepté, madame?» non poté trattenersi dall'esclamare senza capire altro, al colmo della incredulità e di una triste gioia Neville. E perché fosse triste, non avrebbe saputo dire. «Sì, in questo momento, vedendolo, nell'interesse di Sasà, l'ho accettato». Elmina lo guardò sorridendo e soggiunse. «La cosa mi conviene». Neville si trattenne per un miracolo dal dire, confuso e agitato com'era, «Je vous remercie beaucoup, madame». Si alzò, invece, in tutta la sua nobile e affettuosa figura di uomo educato alla gioia, ma anche alla pietà, ai segreti del vivere, e disse di slancio, «Sì, Nodier, ora Madame Nodier. Ma il vostro nome, nel mio cuore, carissima Elmina, resterà sempre uno solo, credete. E voleva intendere, pensando di interpretare il di lei rimpianto segreto di Albert e ciò che credeva l'infelice passione della sua vita, appunto per Albert, voleva intendere Dupré. Ma ancora, per fortuna o istinto, non disse niente di ciò che pensava di sé e di lei, non disse Elmina Dupré. Ed ella poté intendere quindi ciò che era vero. Il vostro nome, Elmina, nel mio cuore non sarà seguito da altri, o qualcosa del genere, con un senso di stupore e tristezza che la rendeva più grave di quanto fosse. Ella lo guardò, con lo stesso sguardo lento e legato di sua figlia, ma non così doloroso, e rispose serenamente. Anche nel mio cuore, credetemi, c'è un nome solo, e questo per il principe era al di sopra del tutto, della più che modesta, della fanciullesca opinione che egli aveva del suo posto nel mondo e in fondo di se stesso, se non forse dei cuori altrui.
Sale una bella longa, 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 strattunella, strattunella. A questa che innamorate non sponda ancora zucca, 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 zuccolilla, zuccolilla, questa viarella rubate. Scalinatella, sale in cielo, scina a mare, cerca me, trova me, portami a che sciagurate. Aggiorna, aggiorna, pare, te lo va a voi, aggiorna.